cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio. Chi vi parla è Paolo Rossi. Oggi eccezionalmente di giovedì, avremo tre ospiti, avremo naturalmente la possibilità anche però di parlare a lungo con voi. 340-54-25-324 per intervenire con i vostri vocali o con i vostri messaggi. E poi saluto anche la comunità di Twitch che vedo attiva con alcuni messaggi. Allora, come al solito, Yves, quando c'è Yves in regia, lui mi presenta sempre dei vocali particolarmente ottimisti. E per introdurmi alla giornata, mancano ancora 72 ore, mal contate, a Juve Udinese. Sapete che la penultima giornata di campionato vivrà come i vecchi tempi, come quando io ero bambino. 9 partite in contemporanea, viene anticipata Genoa-Atalanta giusto perché non ha esigenze di classifica né la squadra di casa né quella ospite, e quindi i giochi sono fatti. Per il resto il gioco degli incroci è tale per cui, ed è questo naturalmente un dato positivo per il campionato, per l'interesse, perché c'è ancora suspense per la lotta a scudetto, c'è ancora suspense per la lotta per la Champions e per le altre posizioni in Europa, e anche in zona retrocessione. L'unico verdetto che finora è arrivato è stata la retrocessione appunto del Monza, largamente annunciata da tempo. Per il resto ci sono 3 squadre, e chissà, magari anche qualcuno in più se si addormentano domenica sera, che si vanno a contendere gli altri posti. Ieri finale di Coppa Italia col successo del Bologna, e quindi il Bologna, orfano di Thiago Motta ma con Vincenzo Italiano, comunque ha trovato modo di confermarsi in una competizione che sappiamo bene a noi è andata malissimo, quella che veramente abbiamo affrontato in maniera peggiore vista l'eliminazione con l'Empoli. I temi della giornata sono tanti, parleremo anche un po' di economia visto che avremo esperti in tal senso, e visto che avete già ascoltato la intervista realizzata da Radio Bianconera in esclusiva a Paolo Ardoino, e quindi poi faremo anche un po' il punto su questo con chi ne sa di più. Io vorrei ripartire proprio dalla valutazione sui calciatori, perché approfittando appunto di un vocale che ho appena sentito, perché in questa ultima giornata allo Stadium si parla del fatto che Colomani, Veiga e Conceição potrebbero essere la loro ultima apparizione torinese, visto che sono 3 giocatori in prestito. Io spero che, al di là appunto del dibattito sull'allenatore, di che cosa ha fatto il direttore sportivo, eccetera, io trovo giusto, corretto, a fine anno, mancano ancora 2 partite, in 2 partite naturalmente ci si può mettere in evidenza, ma un giudizio con degli elementi forti certamente lo abbiamo già, e verrà poi formulato, come succede nella scuola, alla fine dei giochi. E certo che la Juve ha tante incognite da dover risolvere, e tra queste appunto i giocatori in prestito. Cioè, io credo che Renato Veiga, Conceição e Colomani, se guardiamo, penso, alla loro voglia, starebbero alla Juve. Ho questa sensazione. Cioè, si sono trovati bene, hanno fatto un percorso, hanno avuto dei momenti molto alti e dei momenti più bassi, soprattutto sto parlando degli attaccanti. Renato Veiga ha giocato in maniera un po' più costante, ma Conceição ha fatto un pezzo di stagione veramente fantastico, e Colomani ha avuto un impatto che raramente abbiamo visto, francamente, in un attaccante straniero nel nostro campionato. Segnava a ripetizione, poi si è fermato, adesso ha ripreso, speriamo che ci dia naturalmente una grande mano. Ecco, su questo io spero che non ci siano degli automatismi semplici. Cioè, io spero che veramente la società riesca a fare un ragionamento compiuto, anche crudele in certi casi. Bisogna avere anche la forza di non guardare al cuore, alla appartenenza e a tutto, ma sensato per la costruzione di una Juve di un certo livello. E quindi, certo, non si può dire ci sono 20 giocatori non da Juve per l'alternata deludente che c'è stata, perché non penso che la Juve possa fare una campagna acquisti di questo genere, però bisogna capire bene se magari qualche giocatore che non ha reso fino in fondo può essere comunque un elemento o determinante o di complemento, titolare o riserva, diciamo così, anche se sono due termini ormai un po' in disuso, per la Juve del futuro. Ovviamente poi c'è un giudizio che deve dare un allenatore, che sia Tudor, che sia Conte, che sia Mister X, che pesa ovviamente su questo, perché e non bisogna trascurarlo. Allora, andiamo a sentire un vocale.
Ciao Rossi, Luca da Cuneo, forza Juventus. Dunque, partiamo da una cosa. Ti chiedo se a te piace la maglia nuova. A me piace molto, soprattutto quella delle ragazze con lo scudetto lì, bellissimo. Poi, in teoria con l'Udinese potrebbe giocare titolare Douglas Luiz, attenzione. E ci potrebbe essere questa cosa di Locatelli difensore centrale, che a me sinceramente non piace. Ti chiedo che cosa ne pensi e vedremo che parte verrà fuori. Spero di recuperarne almeno qualcuno contro l'Udinese, va? Fino alla fine, forza Juventus.
Intanto ciao, mi fa sempre sorridere quando mi chiamate Rossi, perché mi ricorda la scuola dove venivo spesso appellato così, e ho un brivido, è un brivido. E però va bene, insomma, il mio cognome è il più usato in Italia, il più frequente da incontrare, e quindi ci sono abituato. Ma Locatelli centrale, intanto in questo momento è un po' difficile fare la formazione della Juve, perché veramente sono tanti i giocatori che possono recuperare, che speriamo di recuperare. Locatelli l'ha fatto una volta, era una gara di Coppa Italia. Io credo che tutto sommato preferirei adattare qualche giocatore da braccetto, come si dice adesso, e lasciare al centro chi lo sa fare, cioè chi ha già dimostrato di poterlo interpretare, come Renato Veiga. Facciamo attenzione alla partita con l'Udinese, non è una partita da esperimenti, perché è vero che loro arrivano da una brutta sconfitta in casa col Monza, hanno fatto una seconda parte di stagione non particolarmente positiva, però dobbiamo fare attenzione. Sulle maglie, parere del tutto personale, che conta zero, non mi piacciono. O meglio, come sempre, quando vedo il bianco-nero sono molto felice, ne ho preferite altre anche negli ultimi anni e anche in termini di innovazione. Diciamo così. Allora, prima di andare all'ospite, che è Gabriele Lamonica, intanto lo saluto. Ciao Gabriele!
Ciao, buongiorno, ben trovato.
Gabriele, ti faccio sentire che cosa ha detto Paolo Ardoino oggi, dura un minuto e qualche secondo, a Radio Bianconera. Così è stato preso per strada, quindi insomma è una dichiarazione a caldo, diciamo così. Così facciamo un po' di ragionamenti su questo nuovo investitore dentro la Juve, perché tu ci potrai spiegare delle cose. Andiamo a sentirlo.
Posso chiedere una cosa, sono un giornalista. Che cosa ti ha spinto a investire nella Juventus e quali sono gli obiettivi anche per il futuro?
Ma la volontà di dimostrare che si può portare una squadra come la Juventus ai fasi del passato, ai successi del passato, con comunque una gestione più simile a quella che troviamo internazionalmente, focalizzata comunque su una crescita a livello globale, a un investimento, una serie di investimenti con l'incentivo di vincere e di avere un collegamento diretto con i tifosi. Ad oggi mi sembra che questa parte manchi un po', il collegamento con i tifosi, la volontà di ascoltare la pancia appunto dei tifosi e la capacità comunque di guardare a un panorama più internazionale rispetto a concentrarci solo su quello locale.
Ultimissima domanda, c'è nelle tue intenzioni anche appunto la volontà magari di prendere qualche azione in più, di entrare ancora di più in Juventus, o ancora prematuro?
È prematuro, vogliamo prima avere un rapporto con l'amministrazione, con la dirigenza e la proprietà, e poi decideremo.
Allora Gabriele, chiaramente io non voglio fare l'esegesi di dichiarazioni a caldo, però Paolo Ardoino ha già parlato diverse volte, alcuni concetti li ha espresso in maniera molto chiara. Intanto ti chiedo di raccontarci che cosa hai capito di lui e della sua operazione, e che cosa ti aspetti anche nel futuro.
Allora, se noi analizziamo assieme le parole di Ardoino, la prima parte della dichiarazione, la seconda chiaramente ha un po' stemperato i toni, ma la prima parte della dichiarazione è una sorta di programma elettorale, se così lo vogliamo definire.
Sì.
Cioè è un programma di gestione. Lui vuole rinverdire il passato, ricollegare la squadra ai tifosi, e vuole puntare più sulla sua parte internazionale che sulla parte nazionale. Quindi, in poche parole, se la vedi il tifoso marcio quale io sono, quale tu sei, vuol dire vogliamo tornare a fare il passato, vincere le Champions, basta scudetti, e bisogna portare la squadra vicino ai tifosi con qualche nome che in questo momento manca alla città. Allora, ragazzi, questo tono è un tono profondamente assertivo, cioè e soprattutto è un tono di chi comunque vuole o si vede in una condizione differente rispetto a quello di secondo azionista con una quota del 12-10% quello che è. È evidente però che, e poi la seconda parte della dichiarazione è importante, perché dice vuoi comprare altre azioni? Sì, ma deve comunque parlare con la proprietà, perché è evidente che se non c'è un accordo con la proprietà, una salita di quota può arrivare fino al massimo al 35%, che è la quota che non è in mano a Exor, pensando poi chiaramente a un delisting di una città che avrebbe più flottante. E quindi il tema è, fino adesso non ci sono stati nessun tipo di dialogo, per quello che ne so io, tra Exor e Tether. Secondo me questo dialogo ci dovrebbe essere, perché secondo me potrebbe esserci anche un impegno magari anche a aumentare il capitale, perché per fornire alla società una maggiore munizioni. Però il tema è che Exor è una società quotata, così come lo è la Juventus, per cui è complicato anche una sola imbastire un'interlocuzione facendolo sapere anche alla stampa o anche esterna ai terzi. Sicuramente, ecco, quello che posso dire come mia esperienza da giornalista finanziario, che sicuramente uno che si esprime, cioè, quando uno sente un'assertività del genere nelle parole, pensa, beh, questo è uno che nel medio termine vuole diventare proprietario, cioè, quindi parla già come uno che vuole decidere e saprebbe come decidere, dove eventualmente andare.
Senti, allora intanto ti ringrazio molto, perché hai chiarito un aspetto, e quindi faccio un passo indietro rispetto a questo. La Juve ha avuto dei soci nella sua storia che naturalmente non hanno mai avuto comunque la maggioranza, perché sappiamo bene che la nostra storia è legata da 100 anni a un'unica famiglia. Però hai mai visto una vicenda di questo genere? Cioè, penso quando sono entrati i libici, cioè sembrava più un'emissione di capitali e non un programma, lo dico con 8 sottolineature, e se è sbagliato naturalmente correggimi, tra virgolette, di scalata della società, cioè di proposta nuova. Cioè Paolo Ardoino dice sostanzialmente, ma io voglio mettermi attorno a un tavolo politico con la proprietà, e quindi se arrivo con una certa quota ho anche diritto a dire delle cose importanti e poi a vederle messe in pratica in qualche maniera. C'è stato nel passato qualche elemento di questo genere nella nostra Juve?
Mai. Non c'è stato mai nessuno che potesse anche solo pensare di mettere in discussione la proprietà e quindi inserirsi all'interno delle decisioni della proprietà. Fino adesso abbiamo avuto un fondo del Train, un fondo che comunque è stato silente. In passato abbiamo avuto sicuramente gli libici che si chiama con un solo rappresentante, che era una forma per premiare una sorta di investimento azionario. È evidente che quando ci sarà il prossimo rinnovo del CDA, Tether presenterà una lista per avere un consigliere di minoranza, e quindi poi entrerà formalmente all'interno del consiglio di amministrazione. Questo è abbastanza scontato e ovvio. Diciamo che magari forse dire che ha un programma può darsi che sia eccessivo anche dal punto di vista della rappresentazione della realtà, però sicuramente quello che vedi è un'ambizione. Sicuramente questa gente sono persone che vogliono, che sono entrati per restare, e chiaramente loro hanno intenzione di diversificazione degli investimenti. È evidente che per qualcuno che ha un business come loro, che sono stablecoin o quelle criptovalute, a essere proprietario della Juve è come per tutti una garanzia di una vetrina perenne sulla stampa, per cui sicuramente avrebbe molto senso per loro ritrovarla o comprarla, o perlomeno diventare l'azionista di maggioranza. È evidente anche che nel momento in cui loro dicono che vogliono rinverdire i fatti del passato, in qualche modo fanno intravedere che se loro fossero alla proprietà, molto probabilmente sarebbe una gestione meno oculata, definiamola così, perché loro non sono quotati, mentre Exxon sì, e il CAN deve rendere conto ai propri azionisti se investe di so anche una quota non enorme di capitale, non di liquidità di una squadra, in un asset che comunque non porta rendimenti. Per cui, diciamo così, lui sta in qualche modo offrendo al giovane CAN una possibile sponda per uscire formalmente, idealmente, secondo queste parole. Vediamo, perché sicuramente, una cosa ci possiamo dire tra di noi: è evidente che da un punto di vista etico e da un punto di vista della correttezza dei conti dobbiamo apprezzare il lavoro di pulizia che è stato fatto in questi anni da Exxon, ma è anche vero che se si vuole veramente ambire a un panorama finanziare sportivo da grande, quindi per tradurlo in soldoni, essere concretamente in condizioni di competere per vincere una Champions League, diciamo che il programma di austerity varato dalla proprietà attuale sicuramente è un mediatico migliore, per essere proprio onesti e cortesi.
Gabriele, tu giustamente fai una focalizzazione molto forte sulla Champions, però me colpisce, perché poi l'ho sentito diverse volte Paolo Arduino, che lui parli di gestione più simile a quella che troviamo a livello internazionale. Allora, da persona che è stato dentro la Juve per molti anni, io voglio ricordare che, ad esempio, a capo della comunicazione della Juventus c'è un americano. Cioè, nel senso, Andrea Agnelli ha lavorato precedentemente per costruire qualcosa di livello europeo, ma che avrebbe avuto delle ricadute su, credo, tutto il calcio mondiale. C'è la Superlega, che oggi è un'ipotesi lontana. Però la Juventus ha molti tifosi all'estero e la sua attenzione verso mercati paralleli è molto ampia. Cioè, io non definirei mai la Juventus una società che non ha una visione globale delle cose, ha sedi a Hong Kong, tanto per essere chiari, dal punto di vista commerciale. Cosa significa? Cioè, lui forse in questo momento ci sta dicendo: guardate che io in realtà voglio cambiare proprio il modello di società, guardando addirittura qualche altro modello sportivo, cioè di non legato al calcio?
Sicuramente sì. Allora, sicuramente quello che tu dici è molto vero, ed è assolutamente, sono stati i primi ad guardare all'estero con un occhio molto più manageriale rispetto agli altri competitori italiani. Però noi, per esempio, abbiamo mancato, da un punto di vista societario, continuiamo a mancarlo, l'effetto onda di Cristiano Ronaldo. Attenzione, non sportivo. Quando Cristiano Ronaldo è arrivato alla Juventus, è diventata di colpo il club con la maggiore presenza sui social rispetto al resto. Perché Cristiano ha portato una serie di follower che poi sono rimasti. Ecco, questi sono patrimoni che non sono stati sicuramente esplorati e sicuramente non sono stati massimizzati. Sicuramente la presenza commerciale non corrispondono poi a una pluralità di eventi locali che possono poi portare ulteriormente business e tifosi all'evento. Il modello sicuramente è un modello che si rifà alla gestione di alcune squadre inglesi, come potrebbe essere il Chelsea o il Manchester United, o addirittura, secondo me, alla gestione dei diritti, dell'immagine di altri sport, come ad esempio l'NBA. Quindi secondo me in questo momento è uno sforzo di bingo, cioè il testimone passato da Daniele è passato in buone mani, però secondo me la gestione da questo punto di vista è una gestione molto 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 penalizzata. Questo non vuol dire che Scanavino non sia attento a questo genere di business, però diciamo che noi abbiamo bisogno di un top management interamente dedicato alla Juventus. Scanino, certo, è a tempo pieno da pochi mesi, non abbiamo un presidente a tempo pieno perché Ferrero fa altro nella vita, Quindi secondo me in questa fase di transizione tra la gestione precedente e quella di Donald Kahn ci deve essere sicuramente una revitalizzazione degli obiettivi esteri. È evidente che nel momento in cui la priorità è stata data a rimettere a posto la baracca e i conti, questo è stato l'obiettivo che si è perseguito ventre a terra. È evidente che però oggi adesso bisogna fare qualcos'altro, perché con i conti in ordine, ma con una possibilità di stipendi molto limitata, non si portano a casa i grandi giocatori, e quindi quello poi l'obiettivo sportivo viene a essere un po' penalizzato.
Gabriele, ultima cosa, esco da Arduino ed entro in un'altra vicenda che in questa settimana ha avuto un grande eco e che tu ci puoi raccontare, e cioè l'uscita di Calvo e il nuovo sponsor. Mi dai una tua interpretazione?
L'uscita di Calvo è un'uscita di un manager che sta crescendo, per cui evidentemente ti offre una possibilità di diventare amministratore legato alla società di Premier League rispetto a un ruolo sicuramente subalterno di Juventus.
È una promozione.
È un'opportunità che lui non avrà mai perso sicuramente, ovviamente. Lo sponsor. E lo sponsor viene venduto come se fosse un grande successo, ma di grandi successi secondo me non lo è. Perché? Perché siamo tornati ad Agip, quindi evidentemente la società, quello che devo dedurre è che non è stato in grado di trovare uno sponsor alternativo alla vecchia Agip, che sicuramente Jonel Kahn ha approfittato del fatto che Tavares, che era l'ex amministratore di Stellantis, era contrario con il consiglio di sponsorizzazione, non c'è più, e quindi ha potuto far fare uno sponsor di questo genere. Una sponsorizzazione che poi c'è anche il Detroit, che può essere molto interessante per il mercato statunitense, però comunque i prezzi di valore sono molto distanti da quelli che si speravano potessero essere. Sono 60 milioni in 3 anni con i bonus, per cui un tempo quando è sfumato Ita si poteva pensare a 25 milioni di euro all'anno, per cui una cifra sicuramente inferiore. Sicuramente è venduta chiaramente come una vittoria, perché riusciamo a fare magari le ultime due partite della stagione con nuova maglia, come sempre fatto con uno sponsor, però secondo me è, volendo essere buoni, è un pareggio al 90esimo quella che ho ottenuto la
quindi
società.
Voto 6?
Sì, voto 6 meno meno,
ecco, 6 comunque meno meno, un po' in linea con la squadra se si qualifica al quarto posto, diciamo.
Sì, perché comunque sicuramente siamo lontani anni luce dai 45 milioni che ci davano, ma quando c'era Cristiano Ronaldo, perché ricordiamoci che poi i grandi campioni hanno grandi costi, ma portano anche grandi introiti, non dimentichiamocelo mai, non facciamo i pauperisti a tutti i costi.
Certo.
E questo contratto è un buon contratto, per carità di Dio, però secondo me si vincola per i prossimi 2 anni e mezzo con delle cifre che comunque non saranno mai quelle che potevano essere, appunto, ma sì, sono lontane anche quelle che si speravano inizieranno, e comunque arrivano dopo un anno in cui non abbiamo avuto lo sponsor di maglia, per cui non abbiamo incassato perlomeno altri 20 milioni, per cui sicuramente è la chiusura di una parentesi non gloriosissima, con un accordo che sicuramente non è eclatante, non è neanche mortificante, è una via di mezzo, un punto, un 6 meno meno, ma sicuramente non c'è da cantare troppe vittorie, ecco, perlomeno secondo me.
Grazie Gabriele, speriamo che i prossimi collegamenti non ci tocchi dire "per carità di Dio" e 6 meno meno. Dai,
guai, ti prego.
Speriamo di parlare di altro, di prospettive future.
Alla fine sempre comunque.
Certo, questo ci mancherebbe altro. A maggior ragione in queste 2 settimane che ci mancano alla fine della stagione. Grazie Gabriele, buona giornata.
Grazie,
ciao.
Buona giornata, ciao.
Ottimo contributo per dare tanti chiarimenti.
La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Cose di calcio.
Riprendiamo a parlare con voi, abbiamo fatto un focus sull'intervista esclusiva che ha rilasciato Radio Bianconera Paolo Arduino, molto interessante, con Gabriele Monica che ci ha raccontato tutta una serie di opinioni, diciamo, attorno a questa operazione, ma anche attorno allo sponsor e all'uscita di scena di Francesco Calvo. Andiamo a sentire un vocale.
Buongiorno signor Paolo, una mia curiosità, sentendola sempre alla radio, è ancora convinto che non c'è un piano contro la Juve, sempre, non a quest'anno, ma sempre, visto quello che è successo domenica, visto quello che succede sempre? Gerardo da Salerno.
Sono straconvinto, Gerardo da Salerno, perché la Juve è quarta, e se la Juve non arriverà quarta, non ha alibi, assolutamente, perché adesso può fare 6 punti, e lei parte da un assunto che non mi trova d'accordo, cioè che alla Juve succede sempre. Cioè per 9 anni cosa è successo? Che avevamo i vertici arbitrali onesti, puliti, ci hanno lasciato stare, siamo stati più forti noi. Certo, io sono convinto, perché la settimana prima a Bologna c'era per me un rigore a favore del Bologna e non è stato dato. Era una situazione che poteva essere data, e se ci fosse questo calcio così malato, sporco e marcio che raccontate voi, qual era l'occasione di una situazione ambigua? Facciamo finta che quel rigore sia al 50%? Potevano darlo, non l'hanno dato, avremmo perso Bologna, non diventava neanche più importante Lazio-Juve. Quindi un conto è vedere e denunciare gli errori, un conto è pensare che la Juve è martoriata da sempre, che è esattamente quello che dicono i nostri avversari su di noi, da sempre. Questo sì, perché da quando sono bambino che sento dire che la Juve vince perché dà le auto della Fiat agli arbitri. Ecco, no, voi, chi pensa così, applica lo stesso metodo che hanno usato su di noi. Lo stesso, uguale. Io riconosco i risultati del campo. E i risultati del campo sono tali che la Juventus, tra l'altro, avendo fatto una stagione pessima, adesso si trova al quarto posto con la possibilità di conquistare 6 punti. Ma come vi ho sempre detto, tanto su questo discorso un dialogo tra sordi, proprio perché io non ho proprio nessuna intenzione di cambiare idea. E ripeto, il giorno che si scoprirà che il calcio è marcio, tale da impedire alla Juve i risultati, come ci viene detto, in campo, io smetterò di parlare di calcio e non mi vedrete qui. Poi voi dite quello che volete, vi ascolto, vi rispondo una volta puntata, tutte le altre volte vi ascolto, ma non vi rispondo, perché, ripeto, se questa è la mentalità, io non vedo differenza tra noi e gli altri. Tra noi e chi parla che non vince magari per 20 anni ed è sempre colpa della Juve. Il calcio è fatto da uomini, gli arbitri sbagliano, possono essere influenzati, possono avere delle idee, ma se pensate che c'è un palazzo nel quale gli arbitri vengono indottrinati per avercela contro la Juve, mi chiedo come abbiamo fatto ad arrivare quarti. Mi chiedo come abbiamo fatto ad arrivare quarti quest'anno, ad arrivare terzi l'anno scorso e via discorrendo. Se parliamo di dirigenti sportivi facciamo altri discorsi e parliamo di chi ne è, facciamo tutta un'altra serie di ragionamenti, ma se parliamo del campo siamo arrivati a 20 secondi dalla fine di Lazio-Juve che bastava rispondere meglio a quella punizione e avremmo vinto la partita. Ha commesso gli errori d'arbitro? Certo che ne ha commessi per tutta la partita. Nell'ultimo quarto d'ora era talmente in confusione che non faceva altro che ammonire l'azzali ogni volta che parlavano. Ma che ci sia questo complotto nei confronti della Juve, perdonatemi, ma veramente, ma io mi chiedo che cosa vi tiene legati al calcio se esiste questa cosa qui? E soprattutto, perché non protestate pubblicamente? Perché lo stadio non diventa una bolgia? Perché le altre squadre, le altre tifoserie, quando c'è la sensazione di un torto profondo, costante, coerente, continuo, protestano. Noi zitti. Nell'anno delle plusvalenze non c'è stata una mezza protesta allo stadio. Non dico fuori, allo stadio. Pure la gente va a vederla. Quindi, insomma, forse abbiamo un'idea di calcio giustamente un po' diversa, nella quale parliamo di Thiago Motta, di Tudor, dei giocatori, di come rendono, ma non sempre del fatto che è truccato il gioco. Perché se è truccato, tirate fuori le prove e andate in procura. E credo di averlo detto già 50 volte, e vincete questa battaglia. Il giorno che la vincete siamo tutti contenti, perché vuol dire che si è ristabilita quella che per voi è la verità. Altrimenti state chiacchierando di percezioni per le quali lo juventino pensa che sia truccato, il romanista pensa che sia truccato, l'interista pensa che sia truccato, il milanista pensa che... Ma gente che riesca a dire una volta ho meritato di perdere, oppure sì, effettivamente questo rigore che ci è andato non c'era, io non ne vedo. Di senso dello sport non ne vedo. Se continuiamo così, il calcio verrà sempre meno seguito e si seguiranno sport dove, viva Dio, come il tennis, e viva l'entusiasmo per il tennis, dove puoi discutere di una pallina che è dentro o fuori e fortunatamente ci sono anche gli strumenti tecnologici. Ma se non si accetta il fatto che il calcio puoi vincere o puoi perdere, è finita lì. Ma non è finita lì per me, perché io di calcio ne consumo quanto ne voglio e ripeto, e credo a questo gioco, credo a questo sport e continuo a tifare Juve per questo. Non perché ci sono i fantasmi e devo fare chissà quale battaglia, perché non fa parte della mia storia. Però questi ragionamenti fateli quando ci danno un rigore a favore un po' dubbio, non quando c'è il VAR che si comporta male con noi. Fatelo quando gli altri ci danno dei ladri, gli altri, perché c'è un episodio a favore un po' dubbio. E poi discutiamo. Allora, andiamo a leggere. No, veramente, perdonatemi. Io lo leggo ma non commento. Se torniamo al 2006, non ne usciamo più. Non ne usciamo più. Ma vi leggo, perché mi piace che giustamente scrivete ed è giusto che io vi legga. Allora, scusatemi, ma se anche nelle intercettazioni del 2006 si sentivano che l'importante era non fischiare a favore della Juve nelle decisioni non sicure, Antonio Danola. Salvatore da Napoli, non sono d'accordo. Dopo i nuovi scudetti c'era chi voleva i playoff e molti addetti ai lavori hanno detto che la Juve andava fermata perché il campionato non era interessante. Ma dire una cosa... Ma io posso dire quello che voglio. Ma tra il dire e il fare c'è una differenza o no? Cioè, riuscite a dividere le opinioni, che sono tra le più varie possibili. Ci sono quelli che pensano che la terra sia piatta, che se ti fai un vaccino muori. Cioè, voglio dire, ce n'è in tutte le opinioni. Riuscite in Italia? Certo che sono stati... Ne abbiamo parlato anche l'altra volta e lo ribadisco perché è un concetto che è molto chiaro. Ci sono campionati coi playoff. Perché? Perché se vince sempre la stessa squadra, l'interesse cala e si è pensato a questo. Poi, come ovvio, i playoff vorrebbe dire snaturare la formula di un campionato. Non tutti sono d'accordo, non tutti sono d'accordo e soprattutto... La Juve ad un certo punto ha iniziato a non vincere più. Tra l'altro, quando si è interrotto la nostra egemonia, cioè i nuovi scudetti, credo che in quell'anno non abbiamo parlato molto di arbitri, ma semmai di nostre responsabilità. Perché insomma, se noi abbiamo veramente tutto il palazzo contro, ma come mai nei 9 anni non ci sono stati momenti nei quali... Tra l'altro abbiamo avuto una serie di campionati testa a testa. Siamo stati bloccati e sfavoriti. Qual era? Eravamo più forti noi di tutto? Cioè, di fronte alla disonestà, la nostra onestà era più forte di tutto? Io, se qualcuno di voi pensa questo, cioè, lo pensi. Boh. Io non sono dalla parte dei buoni contro i cattivi. Sono dalla parte di appartenenza a un club contro appartenenza a un altro club. Ma riconosco il valore degli altri come ovviamente tifo il mio. Ma l'idea che noi siamo i buoni, i puliti, quelli che fanno tutte le cose giuste e gli altri, c'è tutto il mondo contro di noi, francamente, la trovo imbarazzante, perché non c'è una prova per questo, non c'è una prova. Ma se volete vivere di fantasmi, vivete di fantasmi, non c'è nessun problema. Io non ho questa idea e ci sono altri che invece ce l'hanno. E Ivan da Torino ci ricorda, comunque adesso l'Inter e il Milan devono vincere per forza, quindi se non ci qualifichiamo è colpa nostra. Ma non solo, io spero che la Juve non stia minimamente a guardare i discorsi e i risultati degli altri, perché la Juve deve fare 6 punti, è così. Andiamo a parlarne subito da Massimo Pavan. Ciao Massimo!
Ciao, buongiorno.
Ciao, allora, poi anche a te ti interrogo un po' su Arduino, visto che sicuramente sei preparato e mi dici la tua. Però voglio intanto partire da come vedi la Juve adesso. Cioè, la Juve si trova ad avere il set point. Non dico match, perché il match l'ha vinto qualche un altro. Però il set point per arrivare quarto. però non ci arriviamo benissimo, prove un po' altalenanti, all'interno della stessa partita ottimi momenti e momenti più in difficoltà, squadra iper rimaneggiata. Che cosa ti rassicura e che cosa eventualmente ti spaventa di Juve Udinese?
Ma allora, mi rassicura il fatto che comunque anche l'Udinese abbia viva un momento ottimo e abbia diverse assenze, quindi questo è una gara che giochi contro un'avversaria che anche essa ha dei problemi. Se vedi le assenze, mancheranno probabilmente Tovin, sicuramente Atta, Luca, che sono squalificati.
C'è questa questione di Solé che insomma è abbastanza preoccupante per lui.
Anche questa, quindi è un giocatore che non è tranquillo ed è uno dei giocatori più forti, quindi sono due squadre che non stanno benissimo. Poi chiaramente la partita la devi indirizzare subito dall'inizio, perché se la lasci un po' in bilico magari questi prendono anche coraggio e magari da più tranquilli si gasano e vogliono poi fare una buona prestazione. Quindi io credo che subito dall'inizio capiremo se la Juventus nel primo tempo si porta in vantaggio di due gol come ha fatto col Monza e nessuno decide di farsi espellere, la porti a casa. Poi se continuiamo a perdere un giocatore a partita, allora tutto si complica.
Senti, pensi che ci sarà qualche recupero di quelli che non abbiamo più visto nell'ultimo periodo? Penso a Kopp, ad esempio.
Sì. Io penso di sì, perché comunque in questa partita qui, poi considerando che poi te ne tornano altri due a Venezia, quindi qualcosina devi rischiare. Quindi almeno Kopp Meners o... cioè, magari anche Kelly, e uno tra Kelly e Cambiaso, bisogna capire come sta Gatti, no? Quanto minutaggio ha Gatti. Quindi perché oggi leggevo da qualcuno che ipotizzava la panchina, io spero che giochi titolare, oppure comunque qualcuno devi recuperare, perché non puoi, o arretri Locatelli, comunque qualcuno devi, qualche soluzione la devi pensare, la devi individuare, non ci sono altre strade, insomma.
Nel caso l'idea di Locatelli dietro ti convince o pensi che in questo momento, a luce anche del fatto che non ci sarà Thuram, il suo posto deve essere in mezzo al campo?
Ma dipende se riesce a recuperare Kelly e Gatti, puoi benissimo fare Kelly Gatti e poi quindi lui lo puoi tenere anche più avanzato. Se non recuperi nessuno di loro due, è ovvio che qualcuno deve arretrare. Quindi piuttosto che prendere un ragazzo della next gen, fai arretrare lui. Chiaramente perdi qualcosa a centrocampo, però secondo me Douglas Luiz una prova convincente la deve fare. Alberto Costa mi è piaciuto contro la Lazio, mi ha convinto, un'occasione gliela darei ancora e poi vediamo il resto. Davanti sei un pochino più tranquillo, insomma. Torna Yıldız, che anche lui ha una grandissima voglia, penso, di dimostrare. Di decidere le ultime gare della stagione e poi vediamo anche nel frattempo cosa. Chiaramente la Juventus deve vincere e magari sperare che qualcun altro ti faccia qualche favore in modo da andare a Venezia e stare un po' più tranquillo. Perché Venezia, secondo me, sarà. Vediamo anche il Venezia in che situazione arriva, ma sarà forse lì che. Se le cose degli altri campi non vanno bene, che ti giochi tutto.
Sì, diciamo che per risolvere questa giornata deve esserci la contemporanea sconfitta di Lazio e Roma e la nostra vittoria, che non la vedo facile.
Anche un pareggio della Roma.
E anche un pareggio della Roma, Roma. Sì,
se, sì. Se la Roma pareggia e la Lazio perde,
sì,
tranquillo.
Sì, anche se, scusa, la Roma con noi avrebbe una... arrivasse pari con noi... Ci sarebbe una questione di differenza reti, dove noi però saremmo in vantaggio, insomma, a meno che veramente a Roma l'ultima giornata ne faccia 5 o 6 e noi andiamo a perdere a Venezia. Insomma, eventi
ci sarebbe
un po'...
una differenza di 3, dovresti... sì. Quindi diciamo che non dovresti perdere. La Roma con il Torino dovrebbe vincere 3-0 e noi dovremmo perdere.
Beh, poi dipende anche quanto vinciamo contro l'Udinese, la differenza reti. A oggi
sì, è
questa.
Sì, è vero, certo.
Quindi, insomma, la speranza dovrebbe essere... chiaramente quella, diciamo la percentuale arriverebbe al 90%. E ti chiedo questo perché oggi è uno dei temi di cui si parla molto.
Non abbiamo considerato il Bologna.
Non abbiamo considerato il Bologna, certo.
Non l'ho considerato, allora, però vediamo.
Io direi che ci guardiamo Juve Udinese e facciamo questi tre punti. Poi andiamo a Venezia.
Solo guardare questo,
e cerchiamo di non affondare in laguna, insomma.
No, dobbiamo vincere tutte e due per dare una credibilità finale a questa stagione.
Certo, anche questa, anche perché la quota Champions è veramente molto molto bassa quest'anno. Senti, ma si parla oggi, giustamente, si è fatto un po' i conti e si dice, beh, lo Stadium potrebbe salutare Veiga, Conceição e Colomani, perché sono tre prestiti e non è detto che la Juve li riscatti, anzi è più probabile no, potrebbe anche salutare Vlahovic, perché la sua situazione è in evoluzione. Intanto ti chiedo qual è la tua opinione su questi tre prestiti. Titi, tu fossi la Juve, cosa faresti?
Ma fosse la Juve, io praticamente provo a valutare un attimo quei calciatori, nel senso che dovrebbe capire quei calciatori se sono adeguati, innanzitutto coi costi, perché comunque con Seisao nella seconda parte della stagione ha deluso. Veiga dipende che costo te lo danno, perché 40-50 milioni lo lascerei tranquillamente dov'è, e anche lo stesso discorso con Colomani. Quindi bisogna andare a ragionare forse su con Seisao, sulle prestazioni, e sugli altri due sul costo dell'operazione. Non ci sono altri
parametri. Diciamo,
no, sì. No. Su Vlahovic invece è un matrimonio che ormai non andrà più avanti. Penso la grossa responsabilità sia di Vlahovic, in tutti i sensi, perché comunque il rendimento rispetto a quello che guadagna non è ponderato nella maniera giusta. Non c'è corrispondenza tra quanto i gol che fa e quello che guadagna. È un peccato, perché comunque anche lui un piccolo gesto, almeno di un rinnovo di un anno, andando a togliersi qualcosa, poteva farlo, rispetto allo sforzo che ha fatto la Juventus in questi anni con gli stipendi che gli ha dato. Io mi sarei aspettato un gesto almeno del calciatore, però invece
oggi Darko Kovacevic dice il suo campionato potrebbe essere la Liga. È una valutazione che ti trova concorde? E lui addirittura suggerisce l'Atletico Madrid di Diego Simeone.
Ma sicuramente la coppia con Alvarez sarebbe una molto bella, molto interessante, anche perché Alvarez si è trovato bene con un giocatore come che veniva paragonato un po' a lui quando è arrivato alla Juventus, che era Haaland. Quindi secondo me una coppia sarebbe molto forte. Poi penso che il problema di Vlahovic sia un po' anche di tranquillità che manca, no? Per me non è un giocatore, un brutto giocatore, un giocatore di poco valore, solo che ha bisogno forse di qualcosa di diverso.
Cambiare area gli può far bene, certamente. Massimo, parliamo di Paolo Ardoino. Oggi abbiamo fatto sentire e vedere la sua intervista a caldo. Ti chiedo che impressioni hai ricavato da questo personaggio, che ha giustamente prima Gabriele Della Monica ci ha detto ha esposto anche un po' una sorta di piano elettorale, cioè non sembra uno che non è intenzionato realmente ad entrare nella Juve, ma ha delle idee molto chiare. Qual è la tua impressione?
Dipende se chi ha il 60% se lo vuol fare entrare oppure no. perché comunque sei sempre
ma su di lui, però, quando lo senti parlare ti convince, lo trovi fumoso, lo trovi invece innovativo?
Allora, tutti quelli che vogliono il bene della Juve, che hanno voglia di investire sulla Juve, a me convincono. Poi dopo ci vogliono i fatti, cioè chiaramente poi adesso mi sono informato, io pensavo che lui potesse già fare una sponsorizzazione, però non hanno i requisiti adesso con la società per poter investire, quindi questo non lo sapevo, adesso lo so, e quindi per quello non hanno fatto la sponsorizzazione. Io mi auguro che abbiano i requisiti a breve e che comincino a dare una mano seria, cioè nel senso che metti risorse e poi da lì, se si fa una sponsorizzazione alta, poi da lì poi se la sponsorizzazione passa da 20 a 50 milioni, allora la Juventus avrà più potenza di fuoco per andare a prendere giocatori, poi magari anche lui potrà mettere più voce in capitolo, no? Però ci vogliono poi i fatti, ci vogliono investimenti. Io penso che ho sentito anche il discorso sull'italianità e sulla globalizzazione. Mi sta bene, però la Juventus deve avere sempre una base forte italiana, ha sempre dato un occhio sempre forte in campionato, e questa è la Juventus, questa è la storia della Juventus. Chi conosce la storia della Juventus sa che si vince in campionato e si fa bene, cerca di far bene in Europa. Poi purtroppo la storia della Juventus dice che insieme al Benfica siamo la squadra che abbiamo perso più finali. Purtroppo quello, quando c'hai un DNA sotto un certo punto di vista sfortunato, non so come puoi andare a cambiarlo.
No, certo, non è un azionista che può fare. Però ti sottopongo un altro tema che io trovo molto interessante. Quando lui dice voglio avere una crescita a livello globale, ma soprattutto un collegamento diretto con i tifosi, e dice ad oggi mi sembra che questa ultima parte manchi, ovvero la volontà di ascoltare la pancia dei tifosi. Non è un concetto, è un concetto, come dire, tutto da capire, perché insomma io ti posso assicurare che in Juventus le reazioni dei tifosi vengono valutate, lo capiscono.
No, adesso guarda che effettivamente vengono molto valutate.
E quindi che cosa significa questo con te? Degli strumenti magari di sondaggio globale, non so, qualcosa di innovativo?
Se dovessero andare a valutare la pancia dei tifosi, penso che dopo Lazio Juventus tutto doveva prendere e spaccare la testa a qualcuno.
Che Allegri oppure, l'anno scorso a febbraio doveva andare via. Tre, no, che Allegri oppure, non sarebbe oppure, mai dovuto arrivare alla Juve.
No, ma indipendentemente da quello, oppure cioè, ai tifosi della Juventus adesso dà molto fastidio una cosa. Il fatto che c'è poco potere, poca considerazione della Juventus dal punto di vista delle istituzioni, che contiamo pochissimo quando ci sono da fare gli anticipi e i posticipi, contiamo pochissimo nelle decisioni arbitrali, perché se tu vai a vedere ieri la finale Bologna-Milan, c'è una gomitata di Beukema a gabbia che viene valutata senza rosso, mentre nella partita prima ci sei un colpo che viene valutato col rosso.
Beh, quindi allora anche il Milan conta molto poco.
Probabilmente sì, infatti lo vedi la dirigenza del Milan quanto vale, cioè la dirigenza del Milan c'è una grossa confusione societaria, e infatti che il Milan conti poco penso che sia inequivocabile, basta vedere dove è in classifica. Se contasse di più sarebbe probabilmente anche gli episodi che ha avuto il Milan, perché basta dire che anche il Milan è stato quest'anno abbastanza tartassato, e poi che appunto quando ci sono delle questioni di un certo tipo i tifosi chiedono che invece venga rispettata dalla situazione delle plusvalenze a tutto il resto, cioè i tifosi della Juventus chiedono questo, oltre a chiedere chiaramente un progetto tecnico all'altezza e di tornare a lottare per vincere. Però credo che per l'anno prossimo, se con calma due o tre elementi andranno al loro posto, penso che ci sarà comunque qualcuno in grado di tornare a fare da capopopolo e ci sarà molto più spirito di appartenenza rispetto a quest'anno. Vediamo se succede quello che può succedere.
Cioè, hai fatto il ritratto di Antonio Conte, insomma.
Ma io credo che...
Che sia lui il candidato.
Penso che se tornasse lui con un buon approccio e chiaramente andando a riconquistare quelli che ha tradito, penso che tutti gli vanno dietro. Perché se si ricrea la voglia di andare a battagliare come ha creato a Napoli quest'anno, tutti gli vanno dietro. Ma perché i tifosi della Juventus sono così? Ma non che è negativo, perché hanno voglia di tornare, bisogna andare a tornare a battagliare.
Ma poi perché?
A battagliare.
Perché anche solo molto semplicemente, Massimo, quando c'era Conte, oggettivamente allo stadio ci si divertiva. Cioè, le partite erano belle, no?
Ma erano delle ma c'era lo spirito di appartenenza. I tifosi erano, scusa il termine, che poi magari è un po' sbagliato, non so, erano soldati che erano pronti a seguirlo, lui era il capo popolo e lo seguivi dovunque.
Esatto, davano una mano alla squadra.
C'era la bolgia.
C'era la bolgia, esatto, sono stati anni così e poi, ricrearla sarebbe, sarebbe
è andato
una
via,
cosa importante.
I tifosi sono rimasti talmente male ci sono che poi dopo gli è dispiaciuto. Perché lo vedevano così, lo vedevano come Ferguson.
Sì, è vero, è vero. Grazie Massimo, buona giornata.
Grazie a voi.
Ciao. Ciao. Cose di calcio. Mi ha fatto sorridere quest'ultimo messaggio che abbiamo appena ascoltato, perché è vero che siamo arriviamo a questo finale di stagione nel quale siamo oggettivamente più angosciati che entusiasti, perché insomma la Juve adesso tutto da perdere, è padrone del proprio destino, e il proprio destino significa salvarci nell'elite del calcio europeo, che comunque è un elemento molto importante, perché quando io sento dire le Juve, queste sono le Juventus peggiori della storia, la Juve da quando non ha vinto più gli scudetti non ha più partecipato alla lotta scudetto, se non l'anno scorso fino ad un certo punto, poi siamo crollati, però fino a prova contraria noi tra i primi quattro ci siamo sempre arrivati, quindi è un periodo duro, difficile, tormentato, deludente, ma comunque con una squadra che un suo profilo per restare nella grande Europa ce l'ha avuta. Ci sono fior di big in giro per l'Europa, un nome su tutto, il Manchester United, che pure farà la finale col Tottenham. Il Manchester United in questo momento è 15° e 16° sono Manchester e Tottenham, cioè le due squadre che fanno l'Europa League nel loro campionato. Quindi la dimostrazione che, insomma, la Juve è in difficoltà, ma non è una situazione drammatica e fuori dai giochi come è successo quando, ad esempio, arrivavamo settimi, ed è successo con Ferrara Zaccheroni, con Del Neri, con Maifredi, insomma, in quelle annate veramente molto molto dure. Mi arriva un messaggio su Twitch che mi consente di fare un po' di precisazioni. Prima Massimo Pavan parlava delle nostre finali Champions e parlava della sfortuna, e ci arriva questo messaggio che dice: non sono stato a sfortuna le finali perse, smettiamola, la causa è ben precisa ed è riconducibile ad un atteggiamento storico catenacciaro all'italiana. Ma questo è quello che pensa Sacchi, credo. Io penso che la Juventus, faccio riferimento alle finali che ho visto, Juve e Hamburgo, prendiamo un gol subito e poi ci lanciamo all'attacco e cerchiamo disperatamente di segnare in una giornata stortissima. Che Trapattoni abbia sbagliato, semmai Trapattoni può essere imputato di un atteggiamento catenacciaro, magari non nelle finali, cioè quando noi non siamo arrivati in finale, ma non certamente con la finale, anche perché le condizioni della partita non gli permettono di difendersi, deve attaccare. Perdiamo due finali con Lippi, con una squadra iperoffensiva, iper, assolutamente. La terza, quella che perdiamo con Milan, è una partita orribile, una partita dove non succede nulla se non una grande parata di Gigi Buffon, come spesso succede nei finali. Spero che nessuno pensi che noi abbiamo perso a Berlino, a Cardiff, perché eravamo catenacciari, perché abbiamo affrontato due squadre tra i più forti di ogni epoca. Di ogni epoca, questo è bene ricordarlo a chi imputa le sconfitte della Juve in quella finale. Quando vi rileggete le formazioni vi rendete conto chi c'era e vi spaventate. E voglio ricordare che col Barcellona noi nel secondo tempo, dopo un primo tempo in cui ci massacrano e riusciamo a limitare i danni grazie a Gigi Buffon, nel secondo tempo ci riprendiamo e arriviamo anche a sfiorare il gol del 2-1. E con il Real Madrid noi il primo gol nel primo tempo in cui siamo costantemente in avanti lo prendiamo noi in contropiede, non loro. Nel secondo tempo ci massacrano perché sono una super squadra, come dimostra il fatto che di Champions in 5 anni, se ben ricordo, ne hanno vinte 4. Quindi non darei troppe colpe alla mentalità catenacciara, tenendo conto che l'ultima italiana che ha vinto una Champions, cioè l'Inter nel 2010, era la squadra del Pullman davanti alla porta. Quindi giocando all'italiana, alla Mourinho, è riuscita a portare a casa una coppa. Quindi insomma non mi farei troppe riflessioni sul giochismo in relazione alle nostre finali, quando poi arrivano gli giochisti da noi, più degli ottavi non riusciamo a superare, tra l'altro aggiungo, se va bene. Quindi è un po' più complessa la storia rispetto a quello che è successo. Pepe da Bari: ma perché non far giocare un ragazzo della Next Gen solo in questa partita? Penso che questa partita sia una partita decisiva. Io penso che la rimodulazione della formazione da parte di Tudor, anche con tutta l'emergenza, sia possibile. Tra l'altro, insomma, non è scritto da nessuna parte che si debba giocare per forza a tre se non hai gli uomini. Quindi io penso che in questo momento andare a mettere un giovane da Next Gen che non ha mai visto il campo non avrebbe molto senso. Francamente, credo che abbia senso affidarsi a chi abbiamo e trovare il modo di combinare le risorse che ci sono con un 11 più che decente. Ma secondo me, oltre all'11, abbiamo anche qualche risorsa in panchina da far entrare. Io penso che Tudor dedicherà molto tempo a questa riflessione, farà delle prove e una formazione più che competitiva per battere l'Udinese. Non dobbiamo fare la scalata dell'Everest, dobbiamo battere una squadra che arriva con molte assenze e che non ha più stimoli. Quindi francamente nessun alibi di nessun genere qualora le cose non vadano bene, ma sarebbe veramente abbastanza clamoroso. Vocale.
Ciao Paolo, visto sono Vittorio, visto l'emergenza, io ignorantemente suggerirei un 4-2-3-1 per ovviare a questa emergenza e dare un equilibrio a questa squadra, perché quantomeno ti copri un po' il centrocampo e anche di conseguenza anche in difesa. Questo è il mio piccolo pensiero. Ciao Paolo.
Ciao Vittorio, ma se ci dobbiamo proprio coprire, io farei addirittura il 4-4-2, perché è il modulo che ti consente di essere realmente ben distribuito in tutto il campo. So già cosa si direbbe se Igor Tudor proponesse 4-2-3-1, si direbbe che ha scelto la strada mottiana per riuscire ad arrivare a meta. Ripeto, io ho la sensazione che metterà Veiga al centro e troverà due altri difensori ad accompagnare, perché poi l'ha dimostrato proprio a Roma, cioè quando ha messo Savona, che peraltro l'aveva già fatto nella next gen come braccetto, ma in prima squadra no, si è ben comportato o quantomeno insomma siamo riusciti a cavarcela. Io penso che Tudor non abbandonerà la difesa 3, a meno che veramente non ci siano tre difensori, cioè neanche mettendo Locatelli, insomma. Però immagino che in realtà arriveranno buone notizie e qualcuno stringerà anche i denti, come giusto che si faccia. Se Gatti è entrato nel finale, io credo che si possa anche quantomeno farlo giocare un tempo, insomma. Ha avuto una settimana di lavoro, sarà stato testato, e Gatti naturalmente è molto importante all'interno di questa squadra. Ciao Paolo, secondo le tue informazioni, quante possibilità ci sono di vedere Conte la Juventus? Stefano, secondo me sono molto alte, ma non per le mie informazioni, per le mie sensazioni. Cioè, ho l'impressione che Conte, l'ho detto già diverse volte, potrebbe anche esserci che Conte vinca lo scudetto a Napoli e voglia provare qualcosa di mai visto. Cioè, due scudetti di fila. Però può anche essere che, come tanti allenatori che hanno guidato il Napoli, sia molto stanco dopo un anno e non abbia questo grandissimo rapporto con la proprietà, e non so con la dirigenza, ma con la proprietà, e qualora vinca, chiaramente l'idea di andarsene via da vincitore penso che sia una tentazione molto forte, perché poi lui l'ha già fatto talmente tante volte che è quasi la sua prassi abituale. E la Juve è una destinazione possibile. Si dice in questi giorni che il suo sponsor principale fosse Calvo va via, non lo so. Ripeto quello che però ho sempre detto io: se Tudor ci porta al quarto posto, continuo a pensare che la sua missione, quello per cui l'abbiamo preso, sia andata in porto, e quindi farei dei ragionamenti, perché mi spiacerebbe un po' trattare male anche lui, che è veramente juventino, e quindi dirgli: se ci porti fino a un certo punto, bene, ti confermeremo, quantomeno valuteremo di farlo, e poi lasciamo perdere. So bene che c'è una differenza tra Conte e Tudor, però mi piace anche l'idea che una società e un gruppo dirigente, quello che dica, quello che dice, lo riesca anche un po' a rispettare. Buongiorno Paolo, ho rivisto tutte le finali in questo momento come le hai commentate, mi trovo d'accordo sillaba per sillaba. Ma guardate, io sono un po', tra virgolette, esasperato dalle interpretazioni facili, cioè per la quale se tu sposi una filosofia di gioco vinci per forza, perché poi non è così. Insomma, il Milan di Sacchi ha vinto la finale che fece in Coppa Intercontinentale contro l'Atletico Nacional di Maturana, fu una delle partite più a scacchi, più senza tiri, più brutte. Cioè, piacque naturalmente ai tattici, ma senza vedere nulla di quel calcio sul quale si è fatta tanta filosofia. È diverso dire, nell'ambito di una stagione o di un cammino più lungo, io vedo un certo tipo di gioco. Io credo che la Juve in questi ultimi anni in Champions abbia fatto poca strada, quando ha partecipato, tanto che non riusciamo più ad andare oltre gli ottavi, quest'anno addirittura oltre i playoff, non solo perché per una qualche filosofia, visto che tra l'altro Sarri, Pirlo, Allegri e Thiago Motta sono quattro allenatori con idee molto diverse tra di loro e, con una, e anche con un parco tecnico che hanno avuto a disposizione molto diverso. Per cui è chiaro che io sono molto più deluso da Sarri, che vinse lo scudetto e che uscì con tutto il rispetto con il Lione, che poi peraltro ha fatto un cammino molto importante in quell'annata in Champions, rispetto a un Thiago Motta che si è trovato una squadra da ricostruire o a Pirlo che non aveva l'esperienza europea. Quindi non ne farei una questione di filosofia, ne farei una questione di idee, capacità di metterle in pratica al momento giusto e poi anche giocatori che hai, perché insomma la finale di quest'anno francamente mette in scena due squadre che hanno un parco tecnico da finale, e chi è stato eliminato come Barcellona ancora di più. Quindi se hai quel tipo di giocatori, Flick, Inzaghi e Luis Enrique sono sicuramente molto bravi, nessuno lo va a negare, e anche Arteta dell'Arsenal, però c'hai dei giocatori che noi non abbiamo oggettivamente, neanche in sede teorica, neanche se all'inizio dell'anno avevo mai pensato che la Juve potesse essere al livello di un Inter o di un Barcellona, francamente. E quindi con tutte le responsabilità che abbiamo avuto, però c'è qualcosa che va detto. Antonello, mi sento di dire che la nuova maglia è orrenda. Allora, io questo termine non utilizzerei mai, perché ci vedo il bianco-nero. Però, rispetto alle maglie che la Juve ha avuto anche recentemente, compresa quella di quest'anno, io trovo che non sia tra le più belle. Insomma, queste strisce un po' da codice a barre non mi convincono, francamente, ma è una questione di mio gusto. Vocale!
Buongiorno Paolo, Cristiano.
Buongiorno Cristiano.
Sono molto contento della vittoria del Bologna, specialmente pensando alla partita di domenica tra Milan e Roma, che ci favorirebbe in caso di vittoria del Milan, e poi almeno i rossoneri rimangono indietro nell'albo d'oro che continua a essere dominato dalla Juve, e comunque vittoria meritata del Bologna. Per quanto riguarda l'allenatore, io vorrei uno tra Conte e Gasperini, preferenza Conte a questo punto, e subito dopo metto Gasperini. Attaccanti punterei su Colomoni e poi Osimhen è il sogno, e perché no anche uno tra Jonathan David e Sesco, però so che è molto difficile avere due top attaccanti. Ciao, buona giornata.
Ciao, devo dire che io non avevo fatto il calcolo dell'Albo d'Oro, francamente la Juve mi sembra talmente tanto distante dalle altre che non era questa la gara nella quale avevo questo tipo di ossessione, però Bologna, hai detto giustamente, ha meritato la vittoria, l'ha meritato per il percorso, lo sta meritando per quello che ha fatto questi anni, e credo che avesse motivazioni maggiori rispetto a un Milan che doveva aggiungere un trofeo alla Supercoppa, ma che non aveva molto entusiasmo, mentre Bologna ha spostato una città e si è visto che anche questo è contato. Andiamo dal nostro direttore Antonio Paolino per farci raccontare dov'è oggi e soprattutto il perché. Ciao Antonio!
Il perché è abbastanza ovvio. Naturalmente fra un po' vi farò vedere la meraviglia di questa edizione del Salone del Libro di Torino, una chicca di Torino, del nostro capoluogo, come tante altre. Chiaramente è il giorno dell'inaugurazione, Paolo. Più il tempo che si perde per capire dove devi andare realisticamente che non il resto. Però
quante migliaia di persone ci sono?
Fra un po' te l'inquadro, però ci sono tanti juventini, tra questi anche un autore che fra un po' svelerò, amico di Radio Bianconera, con i colori bianconeri nel cuore, è già pronto a lanciare l'ennesimo libro rivisto e corretto a 40 anni dalla tragedia dell'Aisel, e quindi lo vedo rabbrividire come già solo ricordare quel nome, quell'evento tragico per tutto il mondo dello sport. Ma Paolo, ti lancio così l'inquadratura sul Salone del Libro, che si sta riempendo a dismisura da una temperatura accettabile anche solo mezz'ora fa all'inaugurazione di questi 700 stand, sono tantissimi, attesi tantissimi autori. Noi siamo qui per naturalmente scoprire la bellezza di continuare a leggere un libro, magari trovarne uno originale e perché no, magari anche a tinte bianconere, con tanti tifosi che devi sapere ci salutano, ti salutano, mi salutano e vorrebbero già sapere, così come il nostro autore, l'amico di Radio Bianconera, aveva in mano il suo libro, eccolo qui, lo presentiamo subito, eh. Quella notte all'Aisel, Emilio Targia, prefazione di Sandro Veronesi e postfazione di Antonio Cabrini. Tanto per non farsi mancare nulla, sveliamo il suo volto, conosciutissimo, bianconero doc, e anche lui mi ha accolto con ciao, come stai? Chi viene l'anno prossimo? Chi compriamo? Chi va via? Ma un passo per volta. Emilio, intanto ben ritrovato sulle frequenze di Radio Bianconera.
E voi, è un vero piacere tornare a parlare con voi, con te e con voi ovviamente.
Naturalmente ti ritagliamo quei 5 minuti delle 1000 ore che passerai da uno stand ad un altro, perché c'è tanto interesse su questo tema, ma soprattutto c'è tanta voglia da parte tua e da parte di un popolo, quello bianconero, quello sportivo, di non dimenticare affatto, ma soprattutto di ricordare quello che non è solo uno stadio, anche perché non lo è più, è qualcosa di nettamente diverso.
Allora, è incredibile come dopo 40 anni uno faccia ancora un po' fatica a trovare le parole giuste. Perché? Perché le parole giuste semplicemente non ci sono, anzi qualche volta sono sbagliate. E quindi io partirei innanzitutto da quello che è successo in questi 4 decenni. È successo che abbiamo sentito un sacco di frasi sbagliate, di parole sbagliate, di qualche parola di troppo e di troppe parole che invece mancavano. Innanzitutto partirei dalla definizione. Alcuni giornali, alcuni siti web ancora oggi dopo tanti anni scrivono la tragedia dell'Aisel, la catastrofe dell'Aisel, il dramma dell'Aisel. Allora cerchiamo di mettere un pochino sulla i. Quella è una strage e si può chiamare solo e soltanto strage dell'Aisel. Qualunque altro nome, definizione è fuorviante rispetto alla realtà. Facciamo già tanta fatica a tramandare memoria, figuriamoci se possiamo permetterci il lusso di sbagliare il titolo di quella drammatica notte, che però fu una strage, perché strage significa una concatenazione di responsabilità, non di circostanze, di responsabilità precise. Non è successo per sfortuna, è successo per molte responsabilità gravissime, precise, criminali, che si sono concatenate e sovrapposte e hanno dato il via alla tempesta perfetta, che però è stata una strage. Io insisterò su questo, so che anche il presidente dell'associazione per i familiari delle vittime, Andrea Lorentini, che ringrazio per l'impegno che hanno profuso in tutti questi anni, anche ottengono moltissimo a questo, perché da qui poi si dispiega tutta una serie di meccanismi per raccontare la strage dell'Aisel. 40 anni che secondo me sono passati attraverso troppe dispersioni, sono evaporati alcuni concetti da quella strage, e quindi noi cerchiamo con questo metodo, credo ancora abbastanza magico, forse terapeutico, forse curativo, forse compensativo, non lo so, però di provare a tenere insieme i fili della memoria, perché come dice Harry De Luca, probabilmente un uomo senza memoria è un uomo seduto in cima a un precipizio, e credo che senza memoria anche lo sport, il calcio, il tifo, il pianeta non abbia né presente né futuro.
Emilio, in studio c'è Paolo Rossi, insieme abbiamo pensato di dedicare la puntata in quella giornata che ci riporterà maledettamente a quelle ore, a quella partita, a quelle speranze, a quei sogni di cui si è parlato e si è detto. Tu sarai uno di questi protagonisti, ma io ti vorrei anticipare con i nostri ascoltatori un tema. Il giovane che passa davanti al tuo libro, che incrocia i tuoi ragionamenti, chi non ha vissuto da ragazzo come noi, a me anche più giovani, noi quella giornata, quell'evento tragico, che cosa ti chiede o che cosa gli racconta il padre, la madre?
Interessante, perché questo libro ha avuto la fortuna di partecipare e di vincere il premio Cava dei Tirreni di qualche anno fa, nella prima edizione del libro, che era aveva una giuria fatta da liceali delle scuole superiori, sia maschi che ragazze. E non pensavo ci fosse questo tanto interesse da parte dei liceali, che palesemente non erano nati, e quindi soprattutto da parte del genere femminile, che non è un genere che segue il calcio molto di più di allora, ma insomma come noi maschi. E quindi sono rimasto molto sorpreso dalla voglia di conoscenza che c'era del tema Heysel. Questo mi ha un po' rinfrancato, perché loro forse hanno capito più di qualche testata o di qualche giornalista un po' frettoloso e superficiale che usa, strumentalizzando la tragedia dell'Heysel, la strage, ripeto, dell'Heysel, per attaccare la Juventus. Loro forse hanno capito che era una strage di cittadini. Lì c'erano 39 cittadini europei, italiani, residenti in Belgio, c'era ragazzo belga, c'era un signore irlandese, c'erano tifosi dell'Inter, c'erano tifosi della Juve, c'erano tifosi neutrali, c'erano non tifosi, quindi quella è una strage di cittadini europei soprattutto. Credo che questi ragazzi facciano meno fatica a coglierlo, perché gli adulti sono, come dire, un po' già intossicati da tutta una serie di meccanismi, per cui se c'è una strage non pensano prima a raccontarla al meglio, a preservarne la memoria e cercare di decodificare i colpevoli. Pensano qualche volta, non sempre, a usarla per attaccare il nemico calcistico. Ecco, questa visione gretta, becera, triste e dannosa, spero che magari il libro possa consentire di evitarla per il futuro, perché non è una pratica, come dire, sana, ma è piuttosto vomitevole.
Sarai ospite in questo speciale di Radio Bianconera, ne approfittiamo per ringraziarti fin d'ora, ma girando e voltando un attimo pagina o libro, il libro che nessuno ancora ha scritto sulla Juventus, che non troviamo, su questa stagione, su quella che sarà, su cosa sarà il primo campionato del mondo, i cambiamenti che ci saranno, Emilio Targia come lo descriverebbe nel suo immaginario, visto che mi ha anticipato troppe domande a cui io non so ancora rispondere?
Stesso lavoro, è inevitabile. Allora, no, innanzitutto, prima che io mi scordi, volevo ricordare che chi vuole, e saremmo davvero felici che ci foste, alle 18.45 di sabato 17 siamo qui al Salone del Libro, alla Sala Olimpica, che spesso ospita incontri di carattere sportivo, per raccontare l'Heysel. Lo faremo con Guido Vaciago, di Tutto Sport, lo faremo con Sergio Brio, lo faremo, credo, forse anche con Sandro Veronesi, lo faremo raccontando il libro, che è anche un podcast che si chiama Dentro l'Heysel, che ci sarà una grande soddisfazione per chi vuole rivivere purtroppo anche i rumori, le voci di quello stadio, e noi che facciamo radio lo sappiamo quanto sia importante, oltre all'inchiostro, anche questo dato. E poi ci sarà anche un audiolibro che Mondadori e Sperling hanno avuto la bontà di mettere in campo per dare una rilevanza cross-mediale, perché la cross-medialità di questi tempi può essere di grande sostegno alle lacune della memoria un po' mainstream. Sulle due domande è complicatissimo, ti posso dire che non so nulla.
Mi un podcast.
Nutro speranze per la Juve che verrà, per il presente del futuro, se vogliamo tirarci fuori un bel titolo. E per quanto riguarda il libro che non c'è, cioè il libro del futuro, io penso che da ogni passaggio di caduta, ormai purtroppo ho l'età per ricordarlo, come prima dell'avvento di Lippi, no? Fino al 1986, quando era lo stadio di Lecce, dopo ogni periodo oscuro, insomma, noi siamo capaci di riprodurre luce, e io intravedo banalmente, con una frase sicuramente non originalissima, però banalmente, quella luce in fondo al tunnel che abbiamo vissuto in questi ultimi anni, io la vedo. La percepisco, e questa cosa mi fa essere molto ottimista. Per il libro che non c'è, scusa, volevo dire che invece sulla Juve sarebbe bello scriverne uno che racconti le cose più nascoste della Juve, cioè Paolo Montero che sta 15 giorni vicino al letto di Pessotto in fin di vita. Ecco, io vorrei, magari lo faremo noi, non lo so, però vorrei un libro che raccontasse la Juventus e
quello che non hai visto.
Quello che non hai visto, quello che non sai, quello che non hai saputo, che non hai ascoltato, perché ce ne sono tantissimi di episodi e sono, credetemi, tutti meravigliosi e non riguardano per forza Bettega, Platini e Del Piero.
Un'ultimissima, e c'è Paolo Rossi già pronto con la sua penna e col suo ricordo storico ad approfittare dello spunto e magari a darti tantissime consulenze. Come catalogheresti l'annata, quest'annata? Dal sogno Thiago Motta alla realtà Tudor, con in mezzo tutto quello che ci vuoi mettere.
Non era un sogno, era una speranza, Thiago Motta, non era un sogno, era una speranza di rimettere in piedi un cantiere che ha fatto fatica a decollare nei 3 anni di Allegri, che probabilmente non aveva un progetto chiarissimo, almeno da quello che abbiamo visto in campo. Credo che Thiago Motta sia stato un filo presuntuoso, e forse non abbia capito alcuni meccanismi propri di casa Juventus, e a un certo punto abbia un po' perso la bussola, non per colpa totalmente sua, ma a un certo punto ha perso proprio la mano. E per quanto riguarda Tudor, Tudor, raccontiamo, sappiamo tutti della sua juventinità, poi un signore che quando viene a sapere dell'ingaggio anziché prendersi l'aereo offerto dalla Juventus, si prende la macchina e dice sto arrivando e carica le valigie in macchina e arriva dopo 15 ore alla Continassa. Io credo che quel gesto lì sia il papà dei gesti che vengono dopo, speriamo che poi siano anche proficui e produttivi per quell'obiettivo che a noi preme molto, proprio per mettere in piedi questo benedetto cantiere già da luglio-agosto.
Se ci rilanci titolo, dove trovarlo, come trovarlo, il libro di Emilio Targia.
Quella notte all'Aisel c'è la prefazione preziosa per me del doppio premio Strega Sandro Veronesi, c'è la testimonianza dal campo di Antonio Cabrini, Sperling e Kupfer, la nuova edizione aggiornata, lo trovate ovviamente in libreria, lo trovate su tutte le consuete piattaforme, su Amazon, eccetera. È uscito ovviamente il 13, quindi lo trovate già, se non lo trovate ordinatelo, vi arriva in 48 ore, se no avete IBS come volete, poi c'è anche l'audiolibro per chi è pigro e magari in macchina se lo vuole sentire, e poi teniamo moltissimo anche come Mondadori Studios al podcast che ci è costato una fatica gigantesca, ma che è arrivato in finale agli Oscar dei podcast a Piacenza qualche giorno fa ed è un risultato che a noi insomma riempie il cuore. C'è speranza per la memoria, io chiuderei così.
C'è speranza per la memoria, allora Paolo, a te la bussola, la rilanciamo a te, grazie, rilanciando lo speciale, il ricordo doveroso del 29 in nostra compagnia su Radio Bianconera. Necessario.
Paolo, un saluto, un abbraccio.
Ciao Enrico. Ciao.
La bussola a te. Ciao Paolo.
Ciao, e tra l'altro voglio dire che Emilio Targia, moltissimi sono i messaggi che sono arrivati anche da persone che erano all'Aisel e da persone che erano in Curva Z. Questa dimostrazione che quello che significa fare memoria significa anche ricostruire dei rapporti umani. E questo è sempre una cosa fondamentale dopo una serata come quella.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
Riparto da un messaggio di Roberto da Treviso che collega il collegamento, scusate il gioco di parole precedente del nostro editore Antonio Paolino con Emilio Targia, che ha scritto un libro su Aisel molto importante, dicendo: l'anno scorso ho fatto ascoltare ai miei tre figli il podcast Aisel, l'altro ieri, più piccolo di 7 anni, si è ricordato che fra poco è di nuovo l'anniversario, grazie di cuore. E questo è proprio il messaggio giusto, bellissimo, del ponte che si può costruire fra le generazioni quando si parla bene, con racconti, con testimonianze, con capacità narrativa di eventi anche tragici, perché questo è, ma che è possibile fare se appunto si utilizzano le parole giuste. E sull'Aisel devo dire che insomma sono stati tanti i giornalisti, i superstiti che hanno provato a esercitare la memoria attraverso la scrittura e hanno fatto tutto un lavoro assolutamente straordinario e meritorio, perché poi appunto c'è molta miseria nel dibattito quando non si utilizzano le parole giuste. Invece ha fatto bene Emilio a ricordare quella strage che ha colpito 39 persone che erano lì solo per vedere una partita di pallone, non certo preparate per quella che è stato un atto di guerra, perché non si può definire altrimenti quando vieni ucciso in quella maniera. Torniamo a parlare di calcio, c'è un messaggio: con l'emergenza che c'è troverei inopportuno giocare a tre dietro. Tudor dimostri di non essere monocorde come altri allenatori ai quali è stato rinfacciato questa peculiarità. Adesso vedremo, perché Tudor è molto convinto sulla difesa 3, non l'ha mai cambiata, però ha cambiato già il modulo, perché noi abbiamo giocato col 3-4-2-1, ma come lui ci ha spiegato anche nel post partita di Bologna, ha utilizzato anche il 3-5-2. Ripeto, studi, provi, metta i tasselli a posto, li combini in maniera diversa, ma non c'è altro risultato da fare di Juve-Udinese. E aggiungo, secondo me la Juve di Roma è sufficiente per vincere anche con una certa serenità, purché non si commettano sciocchezze e purché davanti si riesca a fare qualche ultimo passaggio un po' migliore e non rimanere solamente nell'incompiutezza. Andiamo a sentire un vocale.
Ciao Paolo, buongiorno, sono Massimo da Prato. Guarda, magari io andrò a conto corrente. e ho avuto delle discussioni anche con degli amici. Io non riesco a vedere un disegno occulto che sia mirato a penalizzare la Juve. Magari sarò sciocco io, sarò ingenuo, ma io davvero non riesco, perché avrei difficoltà anche a guardarlo questo calcio. E io invece penso che la Juve debba ricominciare a fare calcio e a fare le scelte giuste in modo da tornare competitiva e protagonista. Ma io al disegno precostituito non ci credo. Un saluto e un abbraccio.
Ciao Massimo, io non credo mai a un disegno occulto se non ho delle prove. Cioè, per farvi capire. Comunque Paolo, da Twitch, non dire che gli arbitri sono puliti, altrimenti questo non è più calcio. Ma se io dico che non sono puliti, gli sto dando dei delinquenti, gli sto dando dei corrotti. Ma su base di che cosa? Cioè, a me va bene tutto, nel senso che siamo un conto è essere allo stadio, non ti danno un rigore, il famoso arbitro cornuto della mia infanzia, no? Ok, un conto è la reazione a caldo, ma se io mi devo mettere a freddo, a pensare ai complotti, ma in qualsiasi campo della vita, o ho delle dimostrazioni concrete, ma mi si devono portare delle prove, oppure stiamo parlando del nulla, stiamo parlando del nulla, ripeto, da che mondo, ma io non riesco a capire una cosa, francamente, del dibattito calcistico. Chi ha in testa l'idea che gli arbitri non siano una componente che fallisce? E perché adesso sono sempre più in discussione? Perché è passata l'idea che col VAR tutto questo sarebbe cambiato. Cioè che il VAR era la famosa idea miscardiana, la moviola in campo e così eliminiamo le ingiustizie. Il VAR ha aumentato, ha reso sostanzialmente il giudizio arbitrale, è passato dall'essere di uno all'essere di uno più X, con l'ausilio della tecnologia, che è già un elemento distorsivo della realtà, perché un conto è vedere un'immagine a velocità normale e un conto è vederlo a ralenti. Per cui, come dico sempre, abbiamo portato il calcio a far sembrare uno schiaffo, una carezza e viceversa, perché ragioniamo su questo. Quindi l'idea che però tutto questo avrebbe portato a chissà quale forma di giustizia è un'idea proprio filosoficamente sbagliata. Perché come si vede, e lo dico sempre anche questo, perdonatemi la noia, ma lo dico sempre quando vedo poi i dibattiti tra arbitri in TV, neanche loro che possiedono il regolamento, perché noi non siamo tenuti a sapere tutto, anche se c'è qualcuno che ovviamente lo studia, si vedono davanti a una televisione non d'accordo tra di loro, perché lo sport, qualsiasi sport, è interpretabile. Ma voglio dire, io ve lo racconto così e si capisce. Io commento le partite, come alcune partite, grazie a Mola TV, del campionato olandese o della Coppa Libertadores o del campionato scozzese. E quando discutiamo, io da seconda voce, non sono un arbitro, ma e neanche il telecronista, quando c'è qualche episodio e dobbiamo a caldo dare una valutazione su squadre delle quali noi non tifiamo, quindi dobbiamo sempre poi ricordarci questo, che quando noi tifiamo abbiamo tutti gli occhi foderati dei nostri colori, perché ripeto, anzi i juventini di solito sono più sportivi degli altri, perché noi qui, quando ci guardiamo le partite, vi assicuro che tante volte ci, come dire, ammettiamo le nostre responsabilità, mentre altri assolutamente no. Ripeto, quando io commento le partite, mi rendo conto che due idee diverse dalla televisione sono assolutamente possibili, perché ognuno di noi ha una percezione di che cos'è un contrasto violento, di che cos'è un fallo da dietro, di che cos'è una spinta di spalla e via discorrendo. Quando sento parlare ma ci vuole uniformità, ma di cosa stiamo parlando? Ma come, cioè, ma neanche se mettiamo un computer, neanche se mettiamo l'intelligenza artificiale può arrivare a decidere che cos'è l'uniformità. Non esiste, è un falso problema. È diverso se come è il caso ad esempio l'altra sera di Ranieri, Ranieri dice no, attenzione, voi mi state confondendo rispetto al protocollo VAR. E anche lì, e anche lì non ci dovremmo raccontare delle balle. Il VAR interviene sempre, nel senso che lo vediamo dalle trasmissioni di Open VAR, il VAR comunica in continuazione con l'arbitro, quindi ormai non c'è più un solo arbitro. Tutto questo, tutta questa materia molto difficile da maneggiare, porta al fatto che gli arbitri sono corrotti? O che tutti gli arbitri sono contro la Juve? O che decisamente in certe partite la Juve è stata sfavorita e gli altri invece no e via discorrendo? Guardate, basta, chi legge la Gazzetta dello Sport, e io lo faccio per professione, sa, io credo che in 3-4 anni non ho mai visto una volta sulle pagelle degli arbitri relative al Torino, che è la squadra del proprietario della Gazzetta dello Sport Urbano Cairo, una volta, ma per sbaglio, dire beh, effettivamente questa decisione arbitrale favorevole al Torino era sbagliata. Mai una volta. Anzi, ogni anno c'è il dossier sui torti arbitrali del Torino. Il che mi fa pensare, ma è possibile che il Toro sia così sfavorito, essendo anche una squadra moderatamente ricca, moderatamente potente, visto che ha un grande editore, che ha i due principali giornali italiani, eccetera, eccetera. Cioè, davvero nel palazzo il Toro non conta nulla, visto che loro pensano che... Oppure è la visione parziale delle cose. Quindi io, quello che dico, e vi dico sempre, io la vittima su questo non la faccio. Se c'è da protestare, protestiamo, facciamo quello che vogliamo, io cerco di capire perché la Juve non lo fa, ho una mia idea, eccetera, eccetera. Ma non importa. Ma che la Juve sia vittima di un sistema o di una corruzione o del calcio occulto, come ci ha detto giustamente prima il nostro ascoltatore che sposa fino in fondo le sue idee, portatemi le prove. E quando ci saranno le prove, non mi vedrete più. A me non mi vedrete più. Mi stupisco di vedere voi. Perché se io sapessi che noi siamo dentro un sistema corrotto, cosa mi metto a guardare le partite a fare? Cosa mi metto a guardare le partite a fare? Se invece facciamo dei discorsi sui condizionamenti, su che cosa... Ma basta aver fatto sport. Ma io quando ero ragazzino e giocavo a calcio a 10 anni, se andavo in certe periferie a giocare a Torino e l'arbitro veniva, come dire, fortemente aggredito dal pubblico sugli spalti, era raro che ci dessero un rigore. Ma basta fare sport per questo, non ci vuole. E quindi poi toccava a noi ospitare in casa gli avversari e magari c'era la stessa situazione. Questo è lo sport. Ma lì io ho questa narrazione per cui da un lato c'è 70% d'Italia che pensa che la Juve abbia sempre vinto solo grazie agli arbitri, e dall'altra c'è il 30% dei juventini che pensa che noi non vinciamo più perché gli altri hanno gli arbitri a favore. La trovo veramente mortificante. Cioè, viva lo sport, mi guardo Sinner e Musetti, che almeno non devo discutere di queste cose qui, e quando si arriva alla vittoria saluto e dico bravo, perché altrimenti veramente, ma che gusto c'è? Guarda, io ecco, la domanda che vi faccio a chi pensa ai complotti: ma che gusto c'è a guardare un gioco truccato? Me lo volete spiegare? È quello di difendere la nostra squadra? Ma no, non la difendiamo per niente. Non facciamo una protesta manco morti noi. Qual è il gusto di tutto questo? Spiegatemelo, perché sono veramente incuriosito umanamente. Perché a me il gusto di averci con gli arbitri non ce l'ho per niente. Ma per niente. Per niente. E non ho neanche il gusto di discutere molto di arbitri, perché quando mi dicono Giuliano Ronaldo, il gol di Turone, eccetera eccetera, non è che devo per forza tirare fuori altri 8 episodi contrari per discutere con certe persone. Con certe persone non discuto, perché se la Juve vince sempre grazie agli arbitri è inutile discutere, vuol dire che hanno una loro tara mentale. Ma ditemi voi, chi pensa che il calcio è marcio, è corrotto e ha i complotti contro la Juve, mi spieghi che piacere prova ormai a seguire il calcio e a seguire segnatamente la Juve? Perché ne sono veramente curioso, voglio capire che cosa salta in testa a questo tipo di ragionamento. Vocale.
Buongiorno Paolo Rossi, Luca da Londra. Volevo esprimere il mio parere riguardo il signor Arduino. Insomma, io ho un mio figlio che lavora alla City di Londra, è un economista, ecco, diciamo così. agli inizi, è giovane. Però lui è juventino fragico peggio di me. Lui non si fida perché di questi che hanno a che fare con queste criptovalute, cose così, secondo lui è un'economia fake, che non dura, che è nascosta, che, insomma, io non ci ho capito niente. Io, da parte mia, ci credo, anzi spero proprio sia, diciamo, il nostro Berlusconi, tra parentesi, che... nel senso che investa un po', compri qualche giocatore e si focalizzi sulla Champions. Io ci credo molto, ci spero, ecco, diciamo così. Grazie, buona giornata.
Bel ragionamento. Io allora ho fatto anche un approfondimento su Paolo Ardoino, che ho pubblicato su YouTube. Trovo alcune dichiarazioni un po' qualunquiste, populiste. Però non ho nessun elemento per discutere la serietà del suo progetto. Devo dire che io, come non ho nessuna competenza dal punto di vista economico, però anch'io, un po' come tuo figlio, ho un po' di riserve su chi... sono un boomer, ragazzi, ho 60 anni, ci mancherebbe altro che non avessi riserve sulle criptovalute. Tra un po' ce l'ho, non dico sui bancomat, ma insomma ho un'altra cultura, no? E voglio vedere, anche perché io penso che se lui avrà la capacità di scalare la Juve, vorrà dire che avrà delle risorse economiche e dei progetti molto ambiziosi, e staremo a vederli. E io non sono neanche così scettico sul fatto che la Juve prima o poi debba uscire dall'orbita degli Agnelli. Nel calcio globale è successo a tanti e può succedere anche a noi. La storia di 100 anni può anche ad un certo momento interrompersi, se per avere le risorse necessarie a stare molto in alto devi arrivare a cambiare proprietà. Però ecco, se sapessi che non, come dire, che ha delle idee un po' meno baldanzose, mi piacerebbe di più, perché sento un po' di genericità, ecco, quando sento la Juve deve avere profilo internazionale. Ma non è che hai preso, non è che sei entrato in una società di provincia, La Juve è una società internazionale, è una delle più importanti nel mondo a livello calcistico. Abbiamo un fatturato di un certo tipo, cioè siamo nella top 10, quindi insomma vorrei capire. Ecco, mi sembra che in questo momento stia, ma come è ovvio che si faccia, un po' di propaganda a se stesso, e staremo a vedere. Non penso che sia il Silvio Berlusconi della Juve, francamente. E Davide da Reggio Emilia: concordo con te su tutto, ma il concetto di ingiustizia viene sollevato da sedicenti giornalisti che hanno fatto delle polemiche la loro cifra stilistica per partecipare a teatrini su alcune emittenti TV. Purtroppo si sa che chi grida di più fa molti seguaci, perché piace il concetto del complotto, perché scarica le responsabilità. Ma ognuno può, ma ripeto, ma devo essere su questo molto chiaro, A me piace parlare di calcio per il calcio. Quando mi piace già di meno se devo parlare di economia, ne capisco molto poco, e quindi lascio, come oggi abbiamo ospitato Gabriele La Monica, e viva Dio, meno male che poi Gabriele, la differenza tra Gabriele La Monica e me, che se lui parla di calcio probabilmente ne sa quanto me, perché ognuno di noi sa tanto di calcio, mentre se io parlo di economia non ne so nulla. E quindi c'è una differenza. Ma se uno è interessato a stare nella battaglia mediatica, a fare i suoi ragionamenti, a pensare male di quello che succede, ma io non ho nulla di in contrario. Cioè, ripeto, non è che io arrivo qui e faccio una battaglia su questo. Io leggo, ma se voi non parlate di complotti, io non parlerò mai di complotti. Rispondo perché mi sembra giusto, siamo una community, come si dice adesso, e quindi se ci sono certe esigenze è giusto che se ne parli. Ma sì, io oggi ho risposto perché qualcuno mi dice: adesso voglio vedere cosa dici, come se mi avesse portato la prova a favore con Lazio Juve. Cioè, io è questo che contesto. Ma se uno vuole parlare di questo e ha degli argomenti, o non li ha, ma comunque è giusto che si esprima, faccia, ma ci mancherebbe altro. Il mio interesse e quello che so comunicare è un altro, perché una cosa certamente non faccio, è la radio o la televisione della lamentela. Questo da me non l'avrete mai, non mi interessa proprio, non sono in grado di farlo. Io quando perdo per colpa di un arbitro, perché c'è stato un episodio, penso sempre comunque a cosa avrei dovuto fare per non perdere. Questo è. Ma questa è una mia forma mentis che mi ha comunicato con grande chiarezza qualche giocatore della Juve del passato e anche del presente, e che penso che sia produttivo. Lamentarsi degli arbitri non appartiene al mio modo di pensare lo sport. Se qualcuno ne ha un altro, liberissimo di farlo, liberissimo di avere più successo di me, perché io ne sono anche abbastanza convinto di perché, per quello che vi ho detto prima, c'è che chi fa un altro tipo di comunicazione di calcio ne sa quanto me. Io non ho nulla in più degli altri, ho in meno però rispetto a quel livello lì: la politica, l'economia, gli arbitri, gli episodi, tutto questo sicuramente io in meno. Per cui parlare con me di questo c'è poca soddisfazione, perché non vi posso troppo aiutare. Ricky da Pescara: io sono d'accordo con te, ma ci sono occasioni in cui davvero la cosa non si spiega. Il VAR di ieri, Mazzoleni, è lo stesso di Lazio-Juventus. In una partita fa espellere Kalulu per una telecamera presa da almeno 50 metri, mentre ieri non fa espellere Bolognese, che dà una gomitata volontaria allo stomaco a Gabbia. Tu come te lo spieghi? Io non lo spiego. Lo spiego col fatto che ci sono gli errori. Altrimenti cosa devo spiegare? Che Lazio e Bologna, guardate che sarà, diciamo così, che Lazio e Bologna nel palazzo sono meglio di Juve e Milan? Ragazzi, Lotito non ha votato Gravina. Lotito non ha votato Gravina. Mentre noi sì. Cioè, siamo più noi dentro il palazzo di Lotito, eh? Il Bologna non mi sembra questa società così forte, francamente, rispetto al Milan, che già solo per un fatto che ha un rapporto storico con certe televisioni, anche da, anche se non c'è più Silvio Berlusconi, può costruire un certo tipo di campagna mediatica. Io penso che nel VAR ci siano molti errori e che anzi abbiano aumentato a dismisura la possibilità di arbitrarietà, appunto, delle decisioni. Ma se un milanista oggi pensa che sia stato un complotto a suo danno e ha delle prove, le tiri fuori, perché questo è. Ma siccome, ripeto, di storie sbagliate da VAR ce ne sono una marea, io penso che ci sia qualche bel problema, insomma, a sostenere certe tesi. Massimiliano da Roma: da appassionato, non pensare che il tennis sia Eldorado. Leggi qualcosa su quel che sta accadendo in materia di scommesse nel tennis. Ma per carità, però ho la percezione, ho la speranza che se mi guardo Sinner Serundolo, né Sinner né Serundolo abbiano scommesso. Il giorno che scopro che qualcuno scommette, non lo guardo più. Io ho smesso di guardare. Il ciclismo è stata una mia grandissima passione da bambino. Quando è scoppiato il fenomeno del doping, non ho più seguito certe cose. Ero ingenuo, sapevo che c'era prima il doping, ma almeno non ho visto fino a un certo punto sporcare l'immagine di alcuni campioni. Questo, ripeto, è una questione di scelte mie. Paolo, bel discorso, ma purtroppo è così. Negli ultimi 5 anni basta guardare tutte le ingiustizie che ha subito la Juve. Più prove di così. L'ultima, basta ascoltare l'audio di Lazio Juve sull'espulsione di Kalulu. Ed è ufficio indagine da radiare. Antonio: Tether è molto ricca, Arduino è super innovativo. Grandi speranze in questa company all'avanguardia della tecnologia per quanto riguarda il partnership con la Juve. Forza Juve, Ivan da Torino. Diciamo, se sono soldi, fioriranno. Se sono criptovalute, vedremo. Comunque è molto importante il fatto che ci siano investitori attenti alla Juve, perché vuol dire che abbiamo ancora un certo tipo di valore e quindi andiamo a avere quantomeno la possibilità di crescita, non la sicurezza, ma la possibilità. Dopodiché, come mi ha scritto prima uno, i soldi bisogna saperli spendere bene, e non è che quest'anno noi abbiamo lesinato, abbiamo speso molto male, e anche questo fa parte della gestione di una società. Io vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo lunedì, ciao a tutti!
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.